Dunque, vista l'ora, dobbiamo chiudere intorno all'una, l'ultimo giro di domande. Solo una messa a fuoco, tanto per problematizzare ulteriormente la questione, che apre un po' sul teologico, un po' sul politico. Ne stavo parlando con Stefano a proposito di impero e di religione. Tra Ambrogio e Simmaco ci fu un conflitto. Simmaco diceva: la dea della vittoria deve essere tenuta là. Fondamentalmente Simmaco non era un credente e non gli interessava niente della dea della vittoria. Però la dea della vittoria era il simbolo dell'impero, era al centro per quello. E quindi metteteci tutti gli dèi che volete, diceva lui. E allora, se ci mettete tutti gli dèi che volete, perché non ci dovete mettere la dea per eccellenza, che è quella che permette a tutti gli dèi di stare nello stesso spazio? Questo diceva Simmaco. Non è che avesse particolare interesse per quella dea. Era nel mondo tanto antico, ormai lo scetticismo era molto, erano troppo filosofi per essere credenti. Allora, aveva ragione Simmaco. Aveva ancora più ragione Ambrogio. E qui prendo il perché Weber, il monoteismo è il disincanto del mondo. Cosa ci mettete tutti gli dèi che sono dei manufatti e degli idoli? Smettetela di essere ingenui. Dio si ritira e diventa ogni inglobante, e voi vi prendete il mondo. Da questo punto di vista aveva ragione Ambrogio, e non ci credeva neanche Simmaco con i suoi dèi. Però qui c'era un balzo avanti, nel senso che Ambrogio diceva in modo disvelato quello che nella filosofia di Simmaco era implicito, no? Quindi liberiamo lo spazio, se lo prende l'uomo nasce la laicità. E però poi Ambrogio, lui, entra nella parte del torto, perché per un verso c'è il disincanto del mondo, ma per un altro verso c'è una parola di verità sul mondo che lo guida, e non come una proposta, ma come un'imposizione. Il risultato è che mentre il monoteismo disincanta, la messa in esecuzione storica del disincanto diventa non una proposta, ma io ho la verità e allora la impongo. Detto in altri tempi, quando uno è in minoranza rivendica la libertà per la verità, quando è in maggioranza propone la verità contro la libertà.
È una legge inerogabile.
Però è un pericolo immanente di cui bisogna stare attenti. Allora, altre tre domande e chiudiamo. No, lì.
Il titolo dell'incontro di stamattina, Noi e l'Islam, mi ha richiamato alla memoria una nota lettera alla città del cardinale Martini, inizio anni 90, anzi se non ricordo male, proprio del 1990, in occasione appunto della festa del Santo Patrono. Però mi pare che nel titolo che abbiamo utilizzato noi stamattina ci sia un elemento di preoccupazione. Non è il titolo del cardinale Noi e l'Islam, ma l'Islam e noi, come quasi, diciamo, questa religione rappresentasse, anche forse alla luce di alcuni fatti recenti, una sorta di minaccia. Fatto sta che il sottotitolo ad esergo della lettera del cardinale era dall'accoglienza al dialogo. Infatti, quando le nazioni più avanzate sono colpite da fatti di sangue notevoli come quelli che abbiamo visto in questi ultimi tempi, ritorna un mantra che si dice in ogni occasione di questo tipo, e che è il seguente: bisogna dialogare con gli stati arabi musulmani moderati. Ecco, io da questo punto di vista nutro, degli elementi di perplessità per due ragioni. Su questo faccio la domanda ai due relatori di stamattina. Primo, per le condizioni geopolitiche che si sono create in alcune zone del nostro pianeta, per esempio la Siria, dove si sta giocando una partita tra potenze coloniali da una parte e potenze dell'ex blocco sovietico dall'altra, dove le ragioni religiose sono, a mio parere, mio modesto parere, solamente sullo sfondo. Le sanzioni contro la Russia per i fatti di Ucraina, gli ammonimenti ancora contro la Russia per i fatti questa volta della Cecenia, dove la maggior parte della popolazione è musulmana, ma non sono queste le ragioni che secondo me determinano questo tipo di reazioni, fanno giungere alla conclusione, che non è una conclusione che faccio io, ma che ho sentito proporre da Papa Francesco, che si stia giocando in alcuni scacchieri del nostro pianeta una sorta di terza guerra mondiale a intermittenza. E questo è, diciamo, la prima domanda che faccio. La religione sullo sfondo, motivi economici di potere sono invece, secondo me, questa è la domanda, i veri oggetti del conflitto. Con un di più, la seconda domanda e ultima, che si riferisce al caso italiano, cioè la posizione dell'Italia in questi anni su questi temi, nel senso di quello che abbiamo fatto come politica estera. Io ho ancora in mente, tanto per chiarire il mio pensiero, la pagliacciata delle tende fatte montare a Villa Borghese a Roma in occasione della visita ufficiale dell'allora premier Gheddafi, trattato con tutti gli onori del caso, mentre solo qualche anno dopo abbiamo contribuito a bombardare la Libia e a determinare quel caos che c'è in questa nazione. Fatto sta che ci troviamo cellule dell'ISIS o del Daesh, come dicono gli anglosassoni, a pochi chilometri da casa nostra, salvo poi appunto vendere magari sempre in questo contesto qualche arma arrugginita e peshmerga in chiave appunto di contenimento del cosiddetto Islam radicale o insomma questa politica estera italiana, per dirla con un eufemismo un po' ipocrita e se non ambigua, che ci spinge appunto a considerare paesi arabi l'Arabia Saudita, dove se una donna guida un'automobile viene messa in galera, dove l'apostasia è un reato assai grave e dove c'è una monarchia familistica che si perpetua da anni, sia il modo migliore appunto per dialogare tra noi e l'Islam.
Bene, seconda domanda.
No, mi allaccio le due cose a tue in particolare, perché mi ha fatto venire in mente il discorso, dopo i fatti di Parigi, la posizione dell'America. E qualcuno, adesso non mi ricordo se era Kerry o chi, diceva: nella nostra carta costituzionale, che è stata poi la fondatrice anche dei colonialisti, c'è rispetto per le religioni, per cui noi non facciamo le vignette o roba così. Però la cosa è questa, e la cosa che dicevi tu: quando diventi maggioranza, quando sei tu che comandi, proprio ti senti libero di fare tutto quello che vuoi. Gli americani che cosa hanno fatto? Guantanamo, Iraq e gli incendi. E tutto questo credo che storicamente è scaturito tutti questi ultimi fatti, no? La cosa che mi ha fatto riflettere, e quindi predichiamo bene, razzoliamo male. Ho letto ultimamente, mi ha fatto riflettere, mese di ottobre, e questa è una notizia che è stata riportata da Avista, mese di ottobre, in un porto della Turchia è arrivata una nave americana dove hanno insomma, le guardie portuali turche hanno riscontrato casse enormi di armi che dovevano andare in Siria. E questo in Siria. E questo in parte erano per l'ISIS. Nessun giornale europeo, italiano, ha denunciato questa cosa. Mese di ottobre, fine ottobre, inizio novembre. Io voglio avere una speranza. Io parto da un discorso che rispetto il discorso della religione, mi scontro, ma mi confronto. Vorrei potermi confrontare nella mia ignoranza in materia. Ma ho sentito Renzo Piano in una trasmissione dopo i fatti: dobbiamo riflettere e cambiare il discorso della costruzione delle città. Quanto tempo, quanti anni che lo si dice? Io voglio sperare che anche tra altre cose nasca il discorso di cambiamento del discorso delle città e delle banlieue. E l'ultima cosa, mi ha stupito molto che tutti hanno dato risalto a questi assassini, che per me sono delinquenti, non scaldati criminali, perché sono formazioni criminali, no? Hanno dato risalto a questo fatto di questa gente che si sballa, e lo diceva,
Mauro Banca.
Ecco, che si sballa con la musica reggae, rap, eccetera. Se avete visto le immagini di questi assassini, di quello giovane, era tutto così, tutto sballato. Porca miseria, io mi domando, questo abbiamo dato.
Bene, terza e ultima. Basta, anche perché le domande già erano polivalenti.